Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a Oltre le barriere, il programma di Radio X dove si trattano gli argomenti legati alla diversità, alla disabilità, lontano dagli standard e dai luoghi comuni. Io sono Andrea Ferrero, qui con me c'è il mio compagno di avventura Andrea Mameli.
Ciao!
Oggi chi abbiamo ospite nel nostro bellissimo programma?
Oggi intervistiamo Andrea Serra, maestro elementare di un plesso particolare, una classe eterogenea formata da bambine e bambini in ospedale, e lui ha scritto un libro di cui parleremo oggi, ma è anche animatore del Festival di Letteratura per Ragazzi Tutte Storie di Cagliari, nonché, lo diremo dopo, non bruciamo ancora la sorpresa.
La sorpresa è anche che lui ci racconterà di una sua straordinaria esperienza che ha avuto al carcere di Utta. Bene, ascoltiamo la puntata.
Ciao Andrea, bentornato ad Oltre le Barriere.
Grazie.
Volevo partire da un evento che ci ha molto colpito. Tu hai scritto un libro con le storie nutrienti dei tuoi studenti e delle tue studentesse, e poi è diventato un'opera teatrale che è stata poi rappresentata ad Utta, al carcere. Ecco, ci puoi raccontare come mai e che esperienza è stata?
Come mai, come capita in tante cose, perché si crea l'occasione. E l'occasione è stata la collaborazione che c'è da un paio d'anni tra il carcere e il Festival Tutte Storie. Quindi a me è capitato di andare in carcere un paio di volte per fare i laboratori di preparazione al Festival Tutte Storie, in particolare occupandomi dell'ufficio poetico, e con la educatrice responsabile, diciamo, di queste attività, parlando con la responsabile della libreria, con Manuela Fiori, è venuta in mente questa possibilità, alla quale io, devo dire la verità, come primo pensiero ho detto ma porca miseria, portare storie. E lì mi sono reso conto dell'ipocrisia che abbiamo e anche di questa idea del noi e loro. Cioè, siccome loro sono in carcere, vado lì solo per raccontargli storie belle oppure divertenti, oppure come se quella parte invece di umanità e di nutrimento che quelle storie, appunto, secondo me hanno, non dovesse quasi riguardarle. Per fortuna mi è durato quel pensiero solamente un istante. Quindi quando Manuela Fiori mi ha chiesto, io ho detto sì, certo. E l'esperienza è stata forte. A me era capitato solo un'altra volta di fare uno spettacolo in carcere. Quella volta lì era al carcere di Reggio Calabria, con un altro spettacolo che si intitolava Periferie, e anche lì ricordo il rumore delle porte che si chiudono, ricordo il rumore dei passi che hanno nei corridoi suoni diversi, e ricordo però l'attenzione, così come è stato questa volta, l'attenzione e la disponibilità, l'ascolto, nonostante le storie, benché nutrienti, siano a volte anche forti, dure. Quindi è stata un'esperienza veramente molto molto arricchente, molto nutriente anche quella.
Andrea Serra, maestro, scrittore, poeta, è responsabile, come ci ha ricordato poco fa, dell'ufficio poetico di Tutte Storie.
Fino alla scorsa edizione, nella quale ho rassegnato, si dice così, le dimissioni, mantenendo, come dire, per questioni affettive, una sorta di archivista dell'ufficio poetico. Ma tutte le storie credo che in un modo o nell'altro non abbiano bisogno di rinnovarsi, e quindi quest'anno abbiamo, come precedente ufficio, un po' dato spazio ad altri che di questo si occuperanno, e siamo sicuri che aggiungeranno qualcosina di nuovo, allargheranno tutto, rimanendo dentro quella meraviglia che è poter ascoltare e raccogliere i pensieri dei bambini, cosa meravigliosa. Sì. E quello credo che rimarrà così, però magari arriveranno nuove idee, nuovi stimoli, nuove possibilità.
tu hai detto la tua esperienza nel portare in carcere lo spettacolo, ecco, però i carcerati, le persone che vivono lì dentro il carcere, come hanno recepito queste storie di questi bambini che un po', diciamo, nutrienti, ecco?
Allora, ti devo dire la verità, proprio ce l'ho qui davanti. Facciamo 15 persone, 20 persone non hanno tolto gli occhi per un istante da me e Daniele Serra, che mi accompagna alla chitarra, e hanno seguito proprio con lo sguardo che diceva non distraetemi. Poi c'è stato un altro gruppetto che dopo i primi 15 minuti, 3 o 4 persone hanno detto non è cosa con me, hanno preso i piedi e sono andati via, e massimo rispetto per questa scelta. E qualche altro che è stato lì, che entrava dentro lo spettacolo, diciamo nell'ascolto, entrava e usciva, cioè si vedeva come fossero interessati, ma come poi erano anche interessati alla situazione nella quale si trovavano, cioè persone uno a fianco all'altro, e ogni tanto si raccontavano una cosa, si davano un colpo di gomito e poi però pum, riacchiappavano. Quindi diciamo che sostanzialmente sono stati queste tre tipologie: chi non ce l'ha fatta per motivi suoi, chi ha seguito in maniera con un'attenzione incredibile, e chi ha un po' vagato entrando e uscendo dall'ascolto. Però mi sembrava in alcuni momenti anche proprio di vedere comunque la difficoltà di quell'ascolto.
Ora con questo libro continuerai, cioè alimenterai queste storie raccontandole, riraccontandole, partecipando a presentazioni, oppure ti sei già buttato su un'altra opera?
No. Il libro mi ha permesso di appunto andare anche in altre situazioni, in altri posti, librerie, biblioteche, quindi tipo presentarlo raccontando quelle storie lì, alcune raccontandole così come faccio nello spettacolo, altre, la maggior parte di quelle che poi leggiamo sono, mi faccio accompagnare da mio figlio, non lo sfrutto, non è un bambino da sfruttare, c'ha 30 anni, quindi dirò chiara,
una sua scelta,
tra l'altro è stato molto di aiuto nella fase di chiusura del libro come rilettura e attenzione a alcuni dettagli, questo diciamo anche prima della fase di editing fatto con la casa editrice. Il libro va in giro in ambiti dove magari col teatro non si può arrivare e viceversa. 3 settimane fa ero a Oristano in un liceo, c'erano 250 ragazzi, è stato difficile perché 250 ragazzi seduti in palestra possono avere anche altri interessi oltre che quello di ascoltare qualcuno che parla.
Si può dire che si ripetono le dinamiche che ci ha raccontato del carcere, però paradossalmente non sono liberi, come sono stati carcerati, di andarsene. Sì. Invece sono costretti.
Esatto.
Senti, ma allora, a parte che ricordiamo il titolo del tuo libro.
Il titolo del libro, così come quello dello spettacolo, dato che non ho una grande fantasia, è L'Altalena.
Perfetto. È stato difficile fare una riduzione del libro per il teatro? Cioè tagliare delle storie che magari avresti voluto ottenere?
Sì, perché so che se misuro 50 minuti, quei 50 diventano un'ora, un'ora e 10, e quindi quello doveva essere la misura di partenza, e se io diciamo leggessi, raccontassi tutte le storie del libro, le ore sarebbero 3, 3 e mezzo, quindi era un dato di fatto. Però il teatro ti permette altro, ti permette di raccontare certe cose non solo con la parola ma anche con dei gesti, e soprattutto è stato bello, interessante il combinare le storie per dare un ritmo che nel libro era altro, nello spettacolo è invece un ritmo che deve tenere per tutto il tempo, e quindi anche l'alternarsi delle storie, l'attenzione a mantenere un livello, come dire, dove lo spettatore ti può ascoltare, che non ci sia il rischio che a un certo punto ti dica non ce la faccio più. Per cui attraverso alcune azioni, attraverso anche il linguaggio un po' ironico, cercare di alleggerire per riportare, non per staccare completamente, ma per riportare.
E i bambini che sono protagonisti delle tue storie, come le hanno lette le storie? Cioè, sono contenti di essere nel libro e nello spettacolo?
Allora, bambini, non lo so quanti lo sanno, quanti l'hanno letto. L'hanno letto molti genitori, alcune adolescenti. Qualcuna che non c'era, perché è arrivata dopo. Metto sì, ma nel prossimo ci devo essere anch'io, Nel prossimo ci devo essere anch'io. Qualcuna mi ha ringraziato per essere riuscito a dire certe cose nel modo che ha ritenuto corretto, che permetteva di raccontare realmente quello che avevano vissuto. E la cosa interessante è stata anche il fatto che per poter mettere i loro nomi sul libro, io quelli che ho nominato, io li volevo nominare col loro nome, era facile cambiargli il nome, diciamo così, però dove è stato possibile ho lasciato il loro nome. Per poterlo fare li ho contattati. Ho chiesto posso usarlo, o l'ho chiesto ai genitori se erano minorenni. E già in quel momento lì, in quella fase lì, sia da parte dei genitori che da parte loro, dire ci mancherebbe altro. Ci fa piacere che queste storie comunque possano uscire appunto dall'ospedale e prendere un'altra forma, un'altra strada.
Ecco, per i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, hai citato ora l'ospedale. Per chi non lo sa, il tuo ruolo di maestro lo eserciti all'interno di strutture ospedaliere. Come avviene questo in sintesi, perché non è semplice da raccontare?
Allora, io insegno all'ospedale microcitemico di Cagliari, dipendo dall'istituto comprensivo Giusi De Vino di Cagliari, e la scuola in ospedale lì al microcitemico esiste dal 2021. All'ospedale Brozzo esiste sempre la scuola in ospedale, sempre dipendente dalla Giusi De Vino, ma da un anno prima, dal 2020. Siamo state le prime scuole ospedaliere in Sardegna, in Italia ce ne sono tante. La cosa bella di questa vita che faccio di ospedale, di scuola in ospedale, è che c'è una evoluzione. Io ho iniziato tanti anni fa, ormai 19 anni fa, che ero l'unico insegnante. Adesso siamo due insegnanti di scuola primaria e quattro insegnanti di scuola secondaria di primo grado, di scuola media. E questo permette di andare realmente incontro a tantissimi alunni. Adesso poi vediamo anche di svilupparla ulteriormente. La necessità della scuola in ospedale nasce soprattutto dal fatto di garantire due diritti fondamentali dei bambini, che sono il diritto alla salute e il diritto all'istruzione. La scuola in ospedale li mette insieme e in collaborazione con le scuole da cui i bambini, le bambine o i ragazzi, le ragazze provengono, si cerca di dare corpo e gambe a questi diritti.
Sono molti i ragazzi che segui, le ragazze che segui?
Che seguiamo come scuola. Se non ricordo male, lo scorso anno scolastico nel monitoraggio finale ne abbiamo seguito 300, o 300-350, non ricordo con precisione. Questi sono quelli che riusciamo a seguire, perché ovviamente poi c'è una fetta che un po' ci sfugge, perché ad esempio ci sono quelli della scuola superiore che tentiamo comunque di seguire, ma che non per tutti abbiamo le competenze per poterlo fare, per quello che stiamo ragionando anche con l'ufficio scolastico regionale per allargare anche alla scuola superiore la scuola ospedaliera.
Benissimo, un'ultima domanda, altri progetti di teatro in futuro?
Non lo so, per adesso io vorrei tanto continuare a fare e a portare in giro l'Altalena, perché mi sembra che abbia ancora parecchio da dire. Per fortuna a breve, a fine maggio, se non ricordo male, lo farò due volte addirittura in Nord Sardegna, e quindi questo mi fa molto piacere. Credo che quelle storie meritino di continuare a girare. Quindi per adesso altro non c'è.
Abbiamo parlato prima della mancanza di professori per le scuole superiori. Ecco, se qualcuno che ci sta ascoltando, qualche professore, professoressa, volesse entrare nella scuola in ospedale, ecco, come potrebbe fare?
E allora, la procedura è che la scuola viene istituita, cioè ci deve essere una scuola, nel mio caso appunto è l'Istituto Giusi De Vino, che ha preparato un progetto che ha insieme concordato con l'ospedale, che poi è stato approvato dall'ufficio scolastico regionale, che ha messo il personale. Quindi la stessa cosa avverrà eventualmente anche per la scuola superiore, nel senso che se verrà riconosciuta come necessità questa ulteriore apertura, qualora venga riconosciuta, verrà istituito un, chiamiamolo, plesso scolastico, anche se non è esattamente così, e a quel punto le persone per trasferimento normale possono chiedere di lavorare in quella scuola. Attualmente non c'è nessun filtro per accedere all'insegnamento nella scuola in ospedale.
Per mia esperienza ho percepito, anche se non so se sia la cosa giusta, comunque ho capito che ci sono tante persone buone che vogliono donarsi al prossimo. Ecco, la scuola in ospedale può essere vista anche come volontariato, cioè una persona che magari vuol aiutare e dona il suo tempo gratuitamente per amore del prossimo.
Allora, come scuola no, nel senso che comunque la scuola è una scuola pubblica ed è appunto volta a garantire quel tipo di diritto ed è a copia, diciamo così, della scuola normale, tra virgolette. Questo perché anche vogliamo che la scuola sia l'elemento di normalità all'interno di un momento della vita che normale non è. E quindi la scuola, con i suoi professori, con i suoi orari, con le sue vacanze, con i suoi giorni di chiusura, eccetera. Ciò non toglie che magari in alcuni momenti ci può essere la necessità di qualche insegnante disponibile, ad esempio per fare delle ripetizioni, magari non in ospedale, ma con gli stessi alunni che sono magari qui a Cagliari, perché al microcitemico arrivano alunni da tutte le parti della Sardegna, quindi magari per qualcuno può essere utile fare delle ripetizioni o degli approfondimenti nei momenti in cui deve rimanere a Cagliari ma non è ricoverato, e soprattutto magari nel periodo estivo potrebbe essere.
Tu cosa ne pensi quando delle persone, bambini, bambine, ragazzine, ragazzini, cioè li definiscono dei combattenti,
dei guerrieri,
sì.
Ne penso abbastanza male, nel senso che credo che quella della cura non sia una battaglia, non sia una guerra, anche perché sarebbe contro se stessi, sostanzialmente. È un percorso, è una strada difficile che non hai scelto, che ti trovi a dover percorrere, e nella strada nella quale prima ti bucano le ruote, poi ti rompono il sellino, poi magari le luci, però poi magari invece pian piano riesci a rigonfiarti le ruote, eccetera. E cioè è una strada che deve essere fatta. L'idea della guerra, della battaglia, del soldato, a parte che non mi appartiene come linguaggio, diciamo, ma credo che sia anche ingiusta nei confronti di chi vive queste situazioni, perché chi non riesce a superarle, e purtroppo ci sono bambini e bambine che non guariscono, e allora sono dei soldati scarsi, dei guerrieri incapaci. Se la si vede in quell'ottica, il rischio è questo. Quindi io penso che non siano battaglie, ma siano percorsi difficili che si affrontano.
Va bene. Grazie per aver partecipato oltre le barriere.
Grazie a voi di avermi non solo chiamato ma richiamato.
Grazie.
Ciao.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.